Grosso attacco russo sull'Ucraina, almeno 18 morti e oltre 100 feriti, colpite soprattutto Kiev e Dnipro, tra le vittime anche dei bambini, distrutte o danneggiate diverse infrastrutture civili. La Costituzione, la nostra casa comune, il messaggio di Mattarella negli 80 anni della Repubblica, stamattina alle celebrazioni del referendum del 2 giugno 46, l'inizio di una nuova stagione di libertà dopo fascismo e guerra, un traguardo raggiunto grazie soprattutto alle donne, quelle che votarono per la prima volta e quelle elette nell'Assemblea Costituente. Medio Oriente, Trump ha frenato Netanyahu, ma solo su Beirut. Nel sud del Libano si continua a combattere, nelle ultime ore altri 8 morti, sempre a rischio la tregua Iran-Stati Uniti. Due persone fermate per la strage dei braccianti pakistani trovati carbonizzati ieri nel Cosentino, si tratta di connazionali delle vittime. Le immagini dimostrano mentre bloccano i quattro lavoratori in auto prima di darla alle fiamme, si sospetta un delitto legato al caporalato. Le 13:02, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Cominciamo questa edizione dagli ultimi attacchi russi sull'Ucraina la notte scorsa e questa mattina presto, che hanno fatto almeno, sentivate, 18 morti e oltre 100 feriti. Il bilancio è ancora provvisorio perché in diversi casi le squadre di soccorso stanno continuando a scavare tra le macerie. Colpite soprattutto Kiev e Dnipro, ma anche Kharkiv e Zaporizhia. Molte le infrastrutture civili distrutte o danneggiate, tra le vittime ci sono anche dei bambini. Mosca ha detto di aver colpito obiettivi militari. Nei giorni scorsi Zelensky aveva parlato di un possibile imminente attacco russo. Sarebbero stati lanciati 660 droni e più di 70 missili. Yana è una cittadina ucraina di Kiev che lavora per la Fondazione Zaporuka. L'abbiamo raggiunta questa mattina.
Questa notte è stata terribile, ogni volta gli attacchi diventano ancora più duri, ogni esplosione, in particolare quello balistico, tu senti proprio nel corpo, ti trema il corpo anche se succede lontano. Io non sono andata da casa, però sono uscita nei corridoio per la protezione dei più pareti e nel corridoio ci sono altre persone del mio condominio. Per esempio una famiglia con bambina piccola che dormiva nei mani del padre. I miei colleghi mi hanno scritto che per esempio nell'Istituto Nazionale del Cancro, che è lontano da casa mia, dall'altra parte della città, qualcosa è stato colpito vicino, vetri sono cadute, bambini malati di cancro che stanno dentro non hanno dormito tutta la notte. Riceviamo le notizie da diverse zone, cosa è successo, hanno attaccato per esempio centro medico privato e ci sono le persone morte dentro, però ancora non sappiamo tanto perché ancora stanno lavorando tutti i servizi sui posti. La Russia, l'unica cosa che può fare è attaccare i civili quando non può fare nient'altro per conquistarci.
Ora la pagina sul 2 giugno, questa mattina a Roma, la tradizionale parata per gli 80 anni della Repubblica, il capo dello Stato Mattarella, gli altri rappresentanti delle istituzioni, tra cui la Presidente del Consiglio Meloni, hanno partecipato alle celebrazioni 80 anni di Repubblica con la Costituzione che Mattarella ha voluto ancora una volta definire la nostra casa comune. Da Roma, Anna Bredice.
Un enorme tricolore è stato srotolato dall'alto del Colosseo, ha fatto da sfondo per tutta la mattinata la parata militare per le celebrazioni del 2 giugno, un momento che si ripete da 80 anni ma che quest'anno per le guerre in corso assume un significato particolare, attualissimo tra l'altro, visto che il segretario di Stato americano Rubio non si è lasciato sfuggire l'occasione e con un messaggio si congratula oggi con Meloni per il maggiore investimento dell'Italia nelle spese per le armi. Una spina in questo momento per Meloni più che un orgoglio, come lei stessa in una nota ha voluto sottolineare e definire la giornata di oggi, perché ci sono le note scritte e poi ci sono le parole dette a margine di un evento che forse sono le più sincere. Meloni poco prima della parata ha detto che oggi dobbiamo chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, come se quella Repubblica nata 80 anni fa e che oggi si celebra come risultato di una grande partecipazione democratica che per primo Mattarella ha riconosciuto e omaggiato fosse ormai qualcosa di vecchio e da rinnovare. Mattarella al centro oggi sia nell'omaggio omaggio all'altare della patria che è la parata militare. Nel suo discorso ha parlato della Costituzione come casa comune. Il capo dello Stato ha voluto fare più dichiarazioni in questi giorni, ma tutti hanno un elemento condiviso: la Repubblica come qualcosa di vivo ed inclusivo, la partecipazione e l'attenzione per la coesione sociale, per i più fragili, insieme al rispetto per il diritto internazionale. È stato il messaggio più importante di questi giorni. In serata verrà replicato con uno spettacolo dal vivo fuori dal Quirinale, in diretta nelle piazze di oltre 20 città. Linea allo studio.
80 anni fa, con un referendum, le italiane e gli italiani dissero no alla monarchia, scelsero la Repubblica. Determinanti furono i voti delle donne che per la prima volta esercitarono il diritto di voto in una consultazione nazionale. La testimonianza che ora vi proponiamo è quella di una signora che oggi ha 106 anni e quel giorno andò a votare per la Repubblica. Si chiama Maria Bianchi, nel 1946 aveva 26 anni. Ai tempi viveva a Cerano, piccolo paesino in provincia di Novara, dove faceva l'operaia e la mondina. La testimonianza, di cui trovate uno stralcio più esteso sul nostro sito, è stata raccolta dalla nipote, la giornalista Margherita Aina. Sentiamo Maria Bianchi.
Mi ricordo di essere emozionata, ma di essere molto contenta, ero contenta che era cambiato il mondo, che qualcosa avevamo anche noi donne da dire. Col voto abbiamo cambiato tanto anche noi. Finita la guerra, avevamo qualche cosa, come dire, se non votiamo adesso la guerra non viene più. È quello che ci spingeva.
Tu hai votato la Repubblica, ma qualcuno che ha votato per la monarchia ti ricordi?
Magari. Forse sì, quelli che abitavano in piazza, che magari avevano un negozio, quello che lavorava in banca, forse quelli lì, ma d'altro no. La classe operaia, quelli dell'agricoltura non hanno votato.
Ma se ne parlava?
Sì.
In quello stesso 2 giugno si votò anche per eleggere l'Assemblea Costituente. Grazie anche al voto femminile, per la prima volta vennero elette 21 donne e 21 madri costituenti che contribuirono alla stesura della Carta Costituzionale. Tra queste c'era anche Nadia Gallico Spano, moglie di Veglio Spano, anche lui un costituente. Al microfono di Anna Bredice, la figlia, Chiara Spano, ricorda la madre cosa furono quei giorni di grande corale partecipazione democratica.
Per noi era il lavoro, mamma va al lavoro. Eravamo piccole, noi due sorelle, come anche quando c'è stata la festa per la fine della campagna elettorale al Palatino, il 30 o 31 di maggio. Mia mamma ha fatto gli anni il 2 giugno, ha compiuto 30 anni quello anno. E noi credevamo che fosse una festa per lei, del suo compleanno.
Invece era una festa.
Bellissima. Noi eravamo molto piccole, ma ne abbiamo osservato ricordo.
Lei che cosa ricorda di questa festa?
Ricordo tutta questa gente al Palatino che faceva la scampagnata, mangiavano, bevevano, cantavano.
Certo.
Gente che rideva, che giocava. E poi i discorsi che hanno fatto lì sul palco, no? Anche mia mamma ha parlato sul palco. Mi ricordo questa festa, mi ricordo questo entusiasmo e poi mi ricordo anche i festeggiamenti, diciamo,
festeggiamenti
a casa e con i compagni che sono venuti a casa. Mia mamma, guardi, ha lavorato molto con la gente, cioè andava in giro molto nelle borgate di Roma. Era un lavoro di educazione politica, forse anche questo ha contribuito al risultato del referendum. Abbiamo ricevuto, questo sì è importante, una grande educazione a non essere indifferenti, a partecipare, a vedere quelli che stavano peggio di noi. Noi mangiavamo poco, ma c'era gente che ne mangiava di niente.
La crisi in Medio Oriente adesso, nonostante gli ultimi annunci di Trump, anche questa mattina sono proseguiti gli scontri e gli attacchi in Libano tra Hezbollah ed esercito israeliano. Ieri sera il presidente americano aveva detto che le due parti avevano risposto positivamente a una sua proposta di tregua. Il Libano è un elemento importante del quadro generale, con una tregua sempre più fragile tra Iran e Stati Uniti. In studio Emanuele Valenti. Emanuele, cosa succede?
Succede, Mattia, che a parte le difficoltà legate al nucleare, il negoziato tra Iran e Stati Uniti si stia impantanando anche a causa del conflitto armato in Libano. Teheran ha detto chiaramente che la tregua e poi, se si arriverà a questo, un futuro cessate il fuoco permanente, debbano coinvolgere tutta la regione, Libano compreso, dove sappiamo c'è il suo alleato, appunto, Hezbollah. Altrimenti niente negoziato, con il rischio di tornare a una guerra aperta. Entrambe le parti, iraniani e americani vorrebbero evitarla, ma non è scontato sia possibile. Il Libano e in sostanza le scelte di Netanyahu stanno quindi diventando un grosso problema. In realtà Trump non ha convinto le due parti, Israele ed Hezbollah, a fermarsi. L'accordo annunciato ieri sera con la solita enfasi prevederebbe niente attacchi israeliani su Beirut e niente attacchi di Hezbollah su Israele. Questa linea sembra tenere anche se gli israeliani hanno detto di aver intercettato due proiettili diretti verso il loro territorio. Il problema però è che nel sud del Libano la guerra prosegue. Secondo i media locali, nelle ultime ore ci sarebbero stati altri 8 morti. Alle Nazioni Unite, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza, quasi tutti hanno condannato la campagna militare israeliana in Libano, unica eccezione gli Stati Uniti. Trump quindi ha frenato Netanyahu. Secondo Axios, nella telefonata di ieri sera, il presidente americano avrebbe anche insultato il primo ministro israeliano per gli attacchi sul Libano, ma la frenata potrebbe durare molto poco e alla fine questo potrebbe portare anche alla fine della tregua tra Teheran e Washington.
Grazie Emanuele. La destra italiana soddisfatta per l'accordo sui migranti raggiunto in Europa, il modello Italia fa scuola, confermata la linea del governo. Questo è il commento che è arrivato oggi da Lega e Fratelli d'Italia. Ieri sera è arrivata l'intesa sul nuovo regolamento rimpatri, prevede tutta una serie di misure che dovrebbero facilitare l'espulsione delle persone non in regola sul territorio europeo. Tra queste anche la possibilità per gli Stati membri di creare hub di rimpatrio in paesi terzi, una norma che potrebbe dare nuovo impulso anche ai centri in Albania costruiti dal governo italiano, come viene rilanciato in queste ore dagli esponenti della maggioranza. Sentiamo Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale, esperta di politiche migratorie.
Diciamo è complicato sicuramente dal punto di vista europeo, c'è in questo momento un via libera politico generale a un approccio che diciamo assomiglia, no, all'approccio in fondo di Donald Trump, cioè di esternalizzare tutte le fasi che riguardano appunto la migrazione e l'asilo, dalla richiesta d'asilo fino appunto al rimpatrio degli irregolari. Tutto questo è sicuramente quindi in linea con quanto voluto dai governi dell'estrema destra europea, come il governo di Giorgia Meloni. Ma diciamo quanto questi centri poi funzioneranno c'è da vedere, perché continuano ad essere in contrasto con una serie di norme di ordine superiore, con una serie di norme internazionali e nazionali, la Costituzione, le carte europee di diritti umani, e quindi bisognerà vedere insomma quanto poi in effetti possano funzionare. Probabilmente appunto continueranno ad essere dei centri per il rimpatrio, dei CPR. Io credo verranno presentati dei ricorsi che metteranno in discussione l'intero impianto del regolamento rimpatri.
E tra le altre misure previste dal regolamento c'è il via libera ad azioni di polizia contro i migranti irregolari, una norma in stile ICE statunitense, dicono le ONG. Sentiamo Silvia Carta di PICUM, rete di ONG che si occupa dei diritti delle persone senza documenti.
Nel nuovo regolamento abbiamo una norma che va a permettere questo tipo di, diciamo, raid o misure investigative, così sono chiamate, con un semplice mandato amministrativo, quindi senza la necessità che si pronunci un'autorità giudiziaria. Le autorità di polizia oppure anche le autorità migratorie potrebbero avere l'autorizzazione a fare ingresso nelle case delle persone, per esempio, o appunto in altri luoghi che non vengono definiti nel regolamento, quindi potrebbero davvero essere sedi delle ONG. In Italia abbiamo visto dei raid negli ospedali proprio per andare a potenzialmente arrestare la persona in situazione irregolare. Chiaramente non stiamo parlando della creazione di un'agenzia che abbia in in sé lo stesso tipo di poteri dell'ICE, ma parliamo di una norma che va poi a dare alle autorità già esistenti dei poteri che si allineano con quelli che effettivamente ha l'ICE americano. E questo poi chiaramente si va anche ad aggiungere a tutta una serie di altre misure, fra cui per esempio la detenzione estremamente prolungata, la possibilità di effettuare arresti sul territorio per poter mostrare che si stanno aumentando i tassi di rimpatrio, i tassi di detenzione, chiaramente come misura politica, ma come impatto nella vita delle persone e anche direi come fenomeno visibile nello spazio pubblico, ci si potrebbe avvicinare sempre di più a quello che abbiamo visto negli Stati Uniti.
Nessun danno dopo il terremoto registrato nella notte a largo della Calabria. I vigili del fuoco hanno completato i controlli, non ci sono criticità. Il sisma di magnitudo 6.2 è stato registrato lungo il versante ionico al largo di Amantea, con epicentro a circa 250 km di profondità. La scossa è stata avvertita in gran parte della regione, fino in Campania, Puglia e Sicilia. Due persone sono state fermate dalla polizia per l'omicidio dei quattro braccianti pakistani trovati carbonizzati ieri nel Cosentino, in Calabria. Si tratta di due connazionali delle vittime. Il fermo è arrivato dopo un lungo interrogatorio. Gli inquirenti sono risaliti a loro dalle telecamere di videosorveglianza del distributore di benzina dove è avvenuto il delitto. Dalle immagini si vedono i due uomini bloccare le portiere dell'auto mentre dal portellone posteriore viene lanciato del liquido infiammabile. I quattro lavoratori all'interno del veicolo sono stati bruciati vivi. Il sospetto è che l'omicidio sia legato al caporalato. Il versante ionico calabrese è una zona di campi agricoli che fa ampio ricorso allo sfruttamento di braccianti pakistani, come ci ha raccontato Franco Maurella, giornalista del Quotidiano del Sud.
Questa è una zona in metà strada tra la Sibaritide e il Metapontino, due aree di eccellenza agricola che hanno bisogno assoluto di braccianti agricoli e quindi di manodopera. Si ipotizza che i quattro potessero essere partiti da Corigliano Rossano, che è solitamente una zona ad alta concentrazione di braccianti agricoli, per recarsi nel Metapontino in Puglia per la raccolta di fragole e di altri prodotti.
Nel Metapontino pochi giorni fa c'è stata un'operazione contro il caporalato.
Diciamo che non è l'unico episodio di caporalato nel Metapontino. Altri episodi sono stati riscontrati anche nella Sibaritide, nella piana di Sibari, che anche quella è un'area di eccellenza. Caporalato purtroppo è una piaga per quanto riguarda gli agricoltori, i braccianti agricoli che operano nella zona e che in maggior parte sono sempre extracomunitari, indiani, pakistani, marocchini e quant'altro, comunque che si adattano per pochi spiccioli a giornate pesantissime di lavori nei campi.
Era l'ultima notizia di questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Emanuele Valenti. Le notizie tornano più tardi alle 15.30. A tutti una buona giornata e una buona festa della Repubblica.